Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Martin Lutero, padre del Risorgimento. Buongiorno amici, nei mesi scorsi abbiamo parlato del Risorgimento e prima ancora della gnosi. Sia il Risorgimento che la gnosi hanno come padre un signore che si chiama Martin Lutero. Parecchi anni fa io ho parlato di Lutero a Radio Maria, anche perché è un argomento che conosco abbastanza, visto che ci ho scritto un libro che si chiama Martin Lutero, che è un libro molto carino. Allora ho pensato di ritornare a vedere quali sono le caratteristiche, innanzitutto i principi e poi le caratteristiche di quella che secondo me, questo l'ho detto più volte, è l'opera del maggior rivoluzionario del secondo millennio, non riformatore, rivoluzionario. Vediamo. Lutero comincia verso i 40 anni, un po' meno di 40 anni, perché nasce nel 1438 e la sua, diciamo, aperta ribellione contro Roma comincia nel 1517, quindi fate il conto, ma nel 1520 lui scrive tre pamphlet, tre piccoli libri che sono il manifesto del suo pensiero, che come vedremo è un pensiero che è dominato dalle contraddizioni. Comunque, il primo che scrive è un libro molto importante che avrà conseguenze fino al nostro Risorgimento. Questo libro si chiama Ai nobili cristiani della nazione tedesca, un libro importantissimo di cui ci occuperemo. Il secondo è De captivitate babilonica ecclesie, cioè della cattività babilonese della Chiesa, e questo è da un punto di vista teologico fondamentale, perché l'altro è politico essenzialmente, si rivolge ai principi, questo è teologico, infatti è scritto in latino, e poi un terzo sulla libertà della Chiesa, la libertà del cristiano. Allora, adesso vediamo quali sono i principi teologici cui Lutero si ispira. Innanzitutto i sacramenti. Lui scrive, io nego i sette sacramenti. Per il momento se ne devono conservare solo tre: il battesimo, la penitenza, l'Eucaristia. Che significa questo? Significa che sette meno tre per il momento, perché poi si potrebbero ridurre a due, cioè battesimo e Eucaristia, fa sette meno tre fa quattro oppure cinque. E quali sono fra gli altri i sacramenti di cui si nega l'esistenza? Quello dell'ordine, in primo luogo, è quello del matrimonio. In questa puntata io non mi soffermo sulle conseguenze devastanti del fatto che il matrimonio per Lutero non sia un sacramento, accenno solo che se il matrimonio non è un sacramento, questo vuol dire che Dio non si impegna nel patto che i due contraenti del matrimonio stipulano, non si impegna a Dio, ma se non si impegna a Dio, il matrimonio, come tutti i patti umani, hanno vita breve e infatti non è indissolubile. Infatti Lutero dirà, proverà la bigamia di Filippo d'Este, come prima aveva approvato la richiesta di annullamento del matrimonio con la principessa d'Aragona, e poi dopo da lì Enrico VIII inizierà la sua rivoluzione anglicana in Inghilterra. Ma insomma, quindi il matrimonio non è un sacramento e ha come conseguenze quello che vediamo esplicitato oggi. Oggi addirittura non solo il matrimonio non è un sacramento, quindi ci si può separare, divorziare a piacere, ma anche oggi la gnosi è andata più avanti fino a mettere in discussione l'identità sessuale di maschi e femmine, che diventano suddivisi in una molteplicità di fantasie sessuali che vengono pretese come diritto, no, di riconoscimento da parte dello Stato, quel famoso LGBTQ. Più, perché questo più è tutte le fantasie, va bene. Questo per quanto riguarda la fine del matrimonio come impegno di Dio, quindi come sacramento. Ma invece voglio, mi interessa qua una cosa fondamentale che ribalta tutta la dottrina e la pratica della Chiesa di 1500 anni, che è che l'ordine non è un sacramento. Se l'ordine non è un sacramento, questo vuol dire che cosa? Che e a cominciare dal Papa, che Lutero definisce anticristo, per continuare con vescovi, con parroci, con ecclesiastici di ogni tipo, perché anche gli ordini religiosi, secondo Lutero, non devono avere liceità, non sono ammessi, cioè tutte queste autorità della Chiesa perdono la loro efficacia, non hanno più nessuna ragione di esistere. Quindi Lutero sta decapitando tutto l'ordine spirituale, teologico, religioso, ma anche politico della Germania e di tutti i paesi che diventeranno luterani. Questi due primi libri di cui ho accennato il contenuto hanno il compimento nel terzo, che è la libertà del cristiano. Questo terzo è il presupposto da cui partono le altre indagini di Lutero. La libertà del cristiano. Cosa scrive Lutero? Voglio porre queste due proposizioni capitali. Uno, il cristiano è libero signore sopra tutte le cose e non soggetto a nessuno. Due, un cristiano è servo di tutte le cose ed è soggetto ad ognuno. Qui abbiamo un paradosso, perché da una parte Lutero definisce il cristiano che è signore di tutto, sopra di lui, sopra quindi la sua volontà non c'è niente, e dall'altra il cristiano è servo di tutto. Come si capisce questa, che è una contraddizione ovvia? Da una parte sei signore, dall'altra sei servo. Signore rispetto a tutto, servo rispetto a tutti, come si spiega? Si spiega con un altro paradosso, che è il seguente. Ogni cristiano, scrive Lutero, è di duplice natura, spirituale e corporale. Quindi qua siamo all'interno di una visione gnostica che divide nettamente il corpo dallo spirito. Il corpo è una cosa, lo spirito è un'altra. Quando Cristo si è incarnato, ci ha preso una carne. Quindi le implicazioni sono molto profonde. A questo riguardo c'è una lezione divina che Benedetto XVI ha fatto ai seminaristi di Roma il 22 febbraio 2009, che è meravigliosa. È meravigliosa per la chiarezza e parte proprio dalla posizione di Lutero che si riferisce alla lettera ai Galati di San Paolo, perché partendo dalla lettera ai Galati, dove Paolo scrive siete stati chiamati alla libertà, partendo proprio da questo, Lutero scrive quel libro, La libertà del cristiano, e poi intorno a questo principio della libertà organizza tutta la sua teoria politica. Allora scrive e dice, anzi perché l'ha pronunciato ai seminaristi, bellissima questa, guardate che i discorsi che ha fatto Benedetto XVI sono meravigliosi, in parte ne ho parlato a Radio Maria e probabilmente riprenderò a analizzarli. Allora scrive Papa Ratzinger, dice Lutero è partito dall'affermazione paolina siete stati chiamati alla libertà. Ci chiediamo stasera, che cosa è la libertà? È un quesito interessante che converrebbe porci tutti. Che cos'è la libertà? Come possiamo essere liberi? Qua mi viene in mente che Meloni, quando ha fatto il primo discorso al Parlamento, ha citato Papa Wojtyła, che le aveva detto che la libertà e avere la possibilità di fare liberamente quello che si deve fare. Vabbè, torno a Ratzinger. Come possiamo essere liberi? San Paolo ci aiuta a capire questa realtà complicata che è la libertà, inserendo questo concetto in un contesto di visioni antropologiche e teologiche fondamentali, antropologiche cioè che riguardano la natura dell'uomo. La natura dell'uomo è rivelata da Dio nella Genesi quando lo crea e dice che siamo fatti uomo e donna a immagine e somiglianza sua. Torno a Ratzinger, dice, citando Paolo ai Galati, questa libertà non divenga un pretesto per vivere secondo la carne, ma mediante la carità siate al servizio gli uni degli altri. Ecco, mediante la carità siate al servizio. È con questa parola di Paolo che si spiega la seconda parte del discorso di Lutero, che un cristiano è servo di tutte le cose ed è soggetto a ognuno. E qua si parla di carità. Paolo in questo punto parla di carità, come ricorda Ratzinger. A questo punto Ratzinger specifica cosa bisogna intendere con la parola carne. Perché carne in questo contesto non è sinonimo di corpo. Lutero aveva parlato di corpo. La carne non è sinonimo di corpo, ancora citando Ratzinger. Carne, nel linguaggio di San Paolo, è espressione dell'assolutizzazione dell'io, dell'io che vuole essere tutto e prendere per sé tutto. Ecco, per esempio, la teoria del gender, io che voglio essere tutto, quello che penso io di me è norma, non solo norma per la mia condotta, ma norma che io voglio che tutti riconoscano come giusta attraverso le leggi che lo Stato pone. L'io assoluto, allora questa è la carne secondo Paolo e secondo Ratzinger, l'io assoluto che non dipende da niente, da nessuno, sembra possedere realmente in definitiva la libertà. Cioè, prendendo la carne come io assoluto, come soggetto assoluto di tutto quello che voglio, è chiaro che io in questo senso posso definirmi libero. Libero di che? Libero di essere Dio, cioè libero di fare quello che voglio, libero di negare la verità di Dio che ha posto i comandamenti e che ha creato la realtà così come l'ha fatta. Ritorno a Ratzinger. Sono libero se non dipendo da nessuno, se posso fare tutto quello che voglio. Ma proprio questa assolutizzazione dell'io è carne, cioè è degradazione dell'uomo, non è conquista della libertà. Il libertinismo non è libertà, è piuttosto il fallimento della libertà. Io sto leggendo queste parole di Ratzinger, che sono molto profonde, che avrebbero bisogno da parte vostra forse di una lettura di un testo per meditarlo, però io ho la voce e la radio a disposizione. Chiedete allo Spirito Santo di aiutarvi a comprendere questa realtà che è profonda, perché riguarda il mantra che ci è stato ripetuto da Lutero in poi, a ogni passo: tu sei libero, fa quello che vuoi. Adesso vediamo, tu sei libero, cioè tu anche non devi essere sottoposto allo sforzo di essere educato, allo sforzo, alla fatica di imparare, alla fatica di imparare a rispettare i genitori, gli insegnanti, i medici. E notizie di questi giorni che i medici sono, gli ospedali sono assaltati da quelli che pensano di non essere stati trattati bene e quindi distruggono, colpiscono. Questo è un degrado sociale enorme in cui siamo precipitati, perché è mancata proprio l'educazione alla libertà. L'educazione, perché la libertà non è fare quello che voglio, non è giustificare quello che voglio, ma questo marciume in cui siamo precipitati adesso si manifesta in tutte le sue conseguenze. Continuo a citare Ratzinger, facendo notare che separando rigidamente lo spirito dal corpo, come fa Lutero, si finisce col fraintendere la natura di entrambi. Infatti Ratzinger sostiene: sappiamo che Lutero si è ispirato a questo testo della lettera ai Galati e la conclusione è stata che la regola monastica, la gerarchia, il magistero si apparvero come un giogo di schiavitù da cui bisognava liberarsi. Ecco qua il punto. Questo è Lutero, la ribellione al giogo di Roma, la ribellione alla schiavitù che secondo lui Roma indebitamente, contro la volontà di Gesù, esercita su tutti, in particolare sulla Germania. È ora che la Germania si ribelli a questa schiavitù, è ora che la Germania ricordi che siamo chiamati alla libertà. Benissimo, se è così, chi comanda? Perché è chiaro che un mondo senza nessuno che diriga le danze, che ordini in qualche modo la vita civile, non si può stare, si va nel caos. Quindi chi comanda in questo tipo di mondo? Ecco, chi comanda lo spiega Lutero nel primo libro che ha scritto ai nobili cristiani della nazione tedesca. Prima però prima di arrivare a questo punto, che è il punto centrale, faccio una parentesi. E Lutero, che mette in evidenza le infinite contraddizioni di Lutero, sempre a partire dalla libertà. La libertà lui la applica anche al libero esame della scrittura, cioè perché ognuno di noi, direttamente assistito dallo Spirito Santo, apre la Bibbia, la legge e ne deduce la verità di quello che ha letto, ne deduce la vera applicazione di quello che ha letto. Ecco, così facendo, il libro esame, vedremo dopo. Comunque, Lutero scrive nel 25: l'autorità non può impedire che ognuno insegni e creda quello che vuole. Certo, siamo liberi, la libertà del cristiano. 5 anni dopo, già cambiato, nel 30, scrive il contrario e scrive che chi va contro la sua dottrina, cioè la dottrina insegnata a Wittenberg, dove lui viveva, chi va contro la sua dottrina va punito. L'autorità deve raccomandare, cioè chi va contro la dottrina di Lutero, deve raccomandare questa canaglia al buon maestro, che si chiama Mastro Giovanni. E chi è Mastro Giovanni? Il boia, tanto per sottolineare la libertà dei cristiani. Continuando su questa strada, nel 35, cioè solo 10 anni dopo, si arriva a pretendere che tutti i predicatori e i parroci usciti dalla facoltà di Wittenberg devono sostenere un esame sulla fede e giurare di uniformarsi alla dottrina insegnata all'università locale. Perché? Perché è propria della Chiesa Cattolica di Cristo. Questo scrive Lutero. La Chiesa Cattolica di Cristo è la sua, la sua dottrina di Cristo, che è la vera dottrina di Cristo, si devono uniformare tutti quelli che sono usciti da lui, da Wittenberg. Nei discorsi a tavola, è un testo che Lutero non scrive, ma che scrivono i suoi amici, i suoi alunni, i suoi discepoli, a tavola. Che vuol dire a tavola? Vuol dire che, come più tardi farà Hitler, Lutero ritiene che la sua parola è talmente divina, è talmente importante, non si può perdere una virgola della sua parola, che anche quello che lui dice conversando a tavola con gli amici va scritto, perché è fondamentale ricordarlo. Hitler farà così. Discorsi a tavola. Lutero scriverà: chi disprezza la scuola di Wittenberg è un eretico, è un uomo cattivo. Infatti Dio ha rivelato la sua parola in questa scuola. E quindi Lutero è passato dalla teorizzazione della libertà del cristiano all'imposizione della dottrina luterana insegnata a Wittenberg. Non è un caso che sia stato definito Papa di Wittenberg. È stato idolatrato Lutero, Mosè tedesco, il fondatore della nazione tedesca, anche perché lui traduce la Bibbia in tedesco, in un buon tedesco, e prima la Germania, che era uno stato imperiale molto feudale, quindi diviso in molte parti, con tradizioni diverse, aveva linguaggi, dialetti non unificati. Lutero unifica e dà una identikit, diciamo, la lingua tedesca, come Dante ha fatto con noi, e questo identikit è l'identikit suo, l'identikit luterano. Allora, torniamo a quest'opera che lui scrive nel 20 ai principi cristiani della nazione tedesca. Il titolo, a cominciare dal titolo, un titolo curioso. Scrive un monaco, scrive un'autorità spirituale, perché Lutero è monaco agostiniano, che vive nel convento di Wittenberg, convento che lui poi, di cui lui diventerà il padrone, perché come tutti gli altri beni della Chiesa saranno tolti alla Chiesa e saranno dati ai principi, e l'elettore di Sassonia, che era il protettore di Lutero, gli concede a lui e tutta la sua famiglia, i suoi figli e i suoi amici, questo che era un convento agostiniano, che è un grande complesso. Allora, dicevo del titolo, quando mai un uomo di Chiesa si può rivolgere in nome della Chiesa e della sua difesa a principi di una sola nazione? È chiaro che un uomo di Chiesa si rivolge a tutti, non solo a quelli di una parte invece che un'altra, perché se il Papa insegna qualcosa, li insegna per tutti, perché è cattolico, cioè universale. In questo testo il Papa di Wittenberg sparge a piene mani odio e disprezzo contro Pietro, cioè contro colui che Cristo ha scelto per guidare la Chiesa. Ai principi cristiani della nazione tedesca mette in evidenza come l'umanesimo che si afferma in Germania è un umanesimo molto nazionalista. Per esempio, von Unten, è uno dei principali umanisti tedeschi, scrive l'Arminius. Arminio è il generale barbaro che vince, che sgomina 3 intere legioni romane, e questo è l'eroe dell'umanesimo tedesco. Quindi è un eroe nazionalista che si oppone a Roma, non solo si oppone a Roma con Lutero, ma si oppone anche a Roma imperiale, perché ribadisce: noi tedeschi siamo superiori agli altri. Questo poi porterà Hitler, noi siamo superiori agli altri, i romani non ci hanno mai dominato, Roma imperiale ci hanno dominato per 1500 anni ingiustamente i papi, ma cari tedeschi basta, bisogna che vi ribelliate, svegliamoci miei cari tedeschi, scrive Lutero, e svegliamoci Perché? Perché dice i papi ci ingannano, hanno reso paurosi re e principi. Il Papa non ha sbagliato in moltissimi casi, ecco, questo è per l'infallibilità pontificia, no? Che se anche abbiamo la Chiesa ha celebrato con Pio IX nel 1870, quando i massoni, i liberi mulatori stavano per invadere Roma, è stata sempre ritenuta vera, perché Pietro è stato sempre Pietro, perché tutti gli apostoli e la Chiesa l'ha sempre saputo che Pietro è Pietro, cioè che è il capo degli apostoli. Però Lutero in questo libro, rivolgendosi ai principi, deve suscitare l'odio per Roma, il disprezzo per Roma. E come può essere che dovremmo arrestarsi o tacere allorché il Papa o i suoi compiono opere, ottengono discorsi diabolici? Ecco perché il Papa è l'anticristo. Secondo Lutero il Papa è l'anticristo, perché lui è il Cristo, lui è vero Cristo, è un'equazione, quindi è una cosa semplice. Essendo lui il vero Cristo, il vero interprete del Cristo, siccome il Papa Leone X Medici lo scomunica nel 1520, il Papa né più né meno è l'anticristo, perché va contro Cristo. Qualche nomignolo con cui Lutero si rivolge ai papi, questo essenzialmente a Leone X e poi al Papa che regnerà più avanti e che sempre continueranno i papi, che poi Paolo V, perché lui si oppone alla convocazione del Concilio, che tarda ad essere convocato per una serie di ragioni. I papi certo avrebbero dovuto convocarlo prima, ma poi lì ci sono problemi politici, la Francia non voleva, insomma, è stato convocato tardi. Allora, cosa scrive Lutero contro Paolo III e prima contro Leone X? Santa Paola III, infernalissimo padre, carissimo asinello, apostolo del diavolo, anticristo, maledetto, porco epicureo, escremento del diavolo. Ecco, questa è la dottrina di Lutero. Questa dottrina, che può essere scritta in questo modo così violento e barbaro, solo perché lui ha smantellato tutto il corpo ordinato che è la Chiesa, negando che l'ordine, quello dell'ordine, sia un sacramento. Questa è l'origine di tutte queste che da un punto di vista cristiano sono cose abominevoli. Allora, la libertà, in cosa si riduce la libertà che Lutero pretende? Perché sempre, lo vedremo fra poco, libertà, 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 libertà da Roma. E quindi, per chi vale questa libertà? Per i principi, e solo per i principi, perché sono i principi che sono i sostituti dei papi, dei vescovi, dei parroci, perché a loro, per volontà di Lutero, è data tutta la potestà spirituale che la Chiesa ha sempre difeso come libertas ecclesiae appartenente all'ordine e agli uomini dell'ordine. Scrive Lutero, perciò, siccome noi siamo stati trattati malissimo sempre da Roma, i papi ci hanno schiavizzato, i papi ci hanno ingannato, perciò io sostengo che poiché l'autorità temporale è stata preordinata da Dio per proteggere i buoni e punire i malvagi, si deve lasciarla libera nei suoi uffici, perché penetri indisturbata in tutto il corpo della cristianità, senza guardare in faccia a nessuno, sia pure esso papa, vescovo, prete, frate, monaco, quello che vuole. In un altro punto dice, il suo, sta parlando del principe, il suo ufficio e l'opera sua, che esso ha da Dio sopra chiunque, devono procedere liberi laddove sia utile e necessario intervenire. Questo che significa? Significa che siccome l'ordine non è un sacramento, gli unici a cui bisogna obbedire sono i principi, perché Lutero già dà di questo stato assolutista mostruoso una giustificazione teologica, perché è Dio che li ha scelti. E infatti, ripeto quello che ho appena letto, l'ufficio del principe che esso ha da Dio sopra chiunque gli impone di procedere libero da tutti, da qualsiasi autorità che viene definita ed è spirituale. Quindi i principi, per volontà di Dio, devono fare tutto quello che vogliono, sia dal punto di vista del potere temporale che spirituale, perché il potere spirituale non ha più capi, essendo i capi stati azzerati, perché non devono esistere, l'ordine non è un sacramento, per volontà di Gesù espressa da Lutero. Allora, in concreto, quelli che sono liberi, la libertà del cristiano, chi sono i liberi? I liberi sono i principi, perché da allora in poi faranno in Germania, nelle parti della Germania che diventeranno luterane e poi nei vari regni che diventeranno luterani, i re avranno un potere assoluto che è l'esatto contrario di quello che Gesù ha detto, perché Gesù ha detto, se ve lo ricordate, date a Dio quello che è di Dio e date a Cesare quello che è di Cesare. Qui date a Dio quello che è di Dio significa che Cesare esprime Dio sulla terra, quindi dovete dare a Cesare sia quello che è suo sia quello che è di Dio. Cioè, viene fondato in questa Germania antiromana viene fondato uno Stato che è un abominio rispetto a tutta la tradizione. Cioè, se voi pensate che sempre la Chiesa, dico sempre, anche oggi, per difendere la sua libertà, cioè per difendere il suo diritto dovere di esprimere il magistero e di scegliere le persone che lo rappresentano, per difendere questa sua prerogativa, la Chiesa, come ha fatto, ha avuto una schiera infinita di martiri, dovunque e sempre, a cominciare dall'Impero Romano per 3 secoli, dovunque e sempre, per difendere la libertà del potere spirituale. E Lutero, come se niente fosse, azzera questi 1500 anni di tradizione cristiana profonda, che fa sì che, per esempio, noi in Italia, nonostante tutto l'attacco che abbiamo avuto col Risorgimento e poi dopo anche col modernismo che si è diffuso, che ha tolto alla Chiesa le sue, in qualche modo, l'obbedienza alla volontà di Dio espressa chiaramente nella Bibbia e nella tradizione, tutto questo provocherà la fine della civiltà cristiana. Ma la fine della civiltà cristiana non è uno scherzetto, perché la civiltà cristiana, tenuto conto che nella terra ci abbiamo tanti limiti, tanti peccati, credo che sia la migliore in assoluto che si possa avere, perché tenta di obbedire alla volontà di Dio, anche se con tanti peccati, ma tenta di fare questo. Facciamo una pausa. Stavo dicendo che quella luterana è una rivoluzione che sconvolge la vita in Europa, non solo dal punto di vista spirituale, ma anche da quello politico, economico e anche artistico, vedremo. Tenete conto che la Chiesa tedesca è una Chiesa imperiale che dal X secolo, con Ottone I, ha i suoi vescovi incaricati dal potere temporale di una funzione civile. Ci sono i vescovi conti, ci sono tanti vescovi conti, è una istituzione che agli imperatori ha fatto molto comodo, perché si potevano fidare degli uomini che sceglievano per diventare i potenti di una città, di un feudo, perché avrebbero obbedito a loro e soprattutto perché una volta morti non avrebbero avuto un successore, non potendo avere figli ufficialmente, no? Quindi è chiaro che questa istituzione conveniva molto al potere temporale. Conveniva anche al potere spirituale? E beh, questo non lo so. Comunque, in ogni caso, la Chiesa tedesca era una Chiesa molto potente da circa 550 anni, quando Lutero la distrugge. Molto potente vuol dire che aveva molte ricchezze. È stato calcolato che la ricchezza della Chiesa tedesca ammontasse a un terzo della ricchezza della nazione Germania tedesca, che era molto ricca anche all'epoca e in pieno sviluppo, fra l'altro. Quindi, quando Lutero dice che papi, vescovi e abati non devono esistere, perché lui ha detto che non devono esistere, lui ha detto questo facendo passare questa sua, diciamo, massima come volontà di Gesù, vera volontà di Gesù, i beni, tanti beni, tante ricchezze che la Chiesa tedesca nel corso dei secoli aveva accumulato non solo per gestione diretta del potere, essendo molti vescovi anche conti, ma anche come donazioni, insomma, che la Chiesa sempre ha decime, no? Un buon utilizzo delle decime. Tutti questi soldi da chi saranno gestiti se i legittimi proprietari perdono il loro diritto di proprietà, essendo cariche spirituali che non devono esistere? Tutti questi beni che fine faranno? Lutero decide che questi beni, per volontà di Dio, vadano a chi Dio ha scelto come uomo potente, cioè come principe. Quindi tutti i beni, enormi beni che la Chiesa tedesca aveva e che gestiva chiaramente anche in funzione della carità che la Chiesa deve esercitare sempre per i più poveri, tutti questi beni andranno per volontà di Lutero ai principi e solo ai principi. Ma perché? Perché questi beni, siccome le autorità... Faccio fatica perché bisogna ricorrere a uno sforzo di immaginazione per giustificare questa rapina voluta, giustificata da un'autorità spirituale qual era Lutero. Rapina non solo contro i vertici della Chiesa, ma rapina contro i poveri, perché è una verità sacrosanta che i beni della Chiesa sono i beni dei poveri. Infatti, dove arriva il protestantesimo, come è successo in Italia, arriva il pauperismo, perché ai poveri nessuno ci pensa più, ci sono solo i principi che pensano ad arricchirsi, e questo è. Allora, comunque, questa decisione presa nel nome di Dio, perché Lutero, monaco agostiniano in ogni caso, è un dottore, è un teologo e quindi è un'autorità di Dio, è un profeta, è il Mosè tedesco, quindi va obbedito. Questa decisione però, è una decisione non solo estremamente ingiusta contro la Chiesa, è un grave peccato contro Dio, non solo questo, ma anche ingiusta civilmente. Perché tutti quei beni che sono beni di tutti, perché i beni della Chiesa sono beni di tutti e soprattutto servono ai poveri, perché devono andare ad arricchire i già ricchissimi principi? Perché? E quindi questa decisione è all'origine di una serie di rivoluzioni, di rivolte civili, giustificate in un certo senso, perché certamente è una scelta insensata. Allora, cominciano a ribellarsi i cavalieri. 1523-24 c'è la guerra dei cavalieri. Che sono i cavalieri? Sono i nobili che non sono i primogeniti. I primogeniti ereditano il titolo, quegli altri sono nobili, sono cavalieri, ma non ereditano il titolo, quindi non ereditano i beni collegati al titolo. Pertanto i cavalieri, cioè questa fascia della nobiltà che, diciamo, è molto più numerosa dei soli principi, perché ogni famiglia ce n'ha uno solo che eredita, tutti gli altri, ecco, questi cavalieri si ribellano, c'è una guerra. I cavalieri sono vinti in 2 anni e poi dopo però c'è un'altra guerra, molto più seria, molto più, che riguarda un numero molto più elevato di persone, la guerra dei contadini, 1524-1525. Questa guerra dei contadini farà, Lutero dice, 100.000 morti, non sono uno scherzo, è una guerra civile. Cioè qua i contadini sono il popolo, non sono solo quelli che lavorano la terra, sono anche i borghesi, sono anche i contadini ricchi, sono anche gli artigiani, qua è il popolo che si ribella. Perché? Perché se nel nome di Dio è giusto togliere alla Chiesa Cattolica tutti i beni che ha, è giusto che questi beni vadano a tutti. Se questo è per volere di Dio, i contadini glielo dicono a Lutero, guarda che noi siamo per te, siamo per la libera Chiesa tedesca. Per la vera Chiesa tedesca, la vera Chiesa di Gesù Cristo, la vera Chiesa evangelica. I principi dicono a Lutero, beh, qua che dobbiamo fare? E Lutero scrive ai principi e gli racconta, gli dice qual è il suo suggerimento. E scrive un libretto che si intitola «Contro le bande ladre e assassine dei contadini». In questo testo Lutero descrive i contadini come cani furiosi che hanno saccheggiato con impietà conventi e castelli che non erano loro e hanno coperto con il Vangelo questi loro delitti. Hanno voluto che divengano comuni i beni altrui pur continuando a tenere per sé i propri. Quando Lutero scrive questo, forse si scorda che lui aveva consigliato ai principi di fare la stessa cosa, di appropriarsi di beni che non erano loro, dei beni che erano della Chiesa. Quindi Lutero condanna nei contadini, cioè nel popolo, quello che il popolo vuole, l'applicazione che il popolo vuole anche per sé della rivoluzione luterana. E quindi questi contadini diventano cani, cani furiosi, che saccheggiano con impietà conventi e castelli che non erano loro, come se le proprietà della Chiesa fossero dei principi a cui Lutero, per volontà dispotica, aveva regalato tutta la ricchezza della Chiesa. Continuando nell'esortazione ai principi, Lutero, che è un uomo molto violento e in cui l'odio è veramente vistoso, l'odio verso tutti quelli che non obbediscono alla sua dottrina, quindi contro Roma, che l'ha scomunicato, un odio feroce contro Roma, lo vedremo fra un po', odio, vedremo, contro gli ebrei e odio in questo caso contro i contadini, perché si sono ribellati, hanno preso cose che pretendono di avere per sé, cose, proprietà che non sono loro e loro le rubano e pretendono di fare questo in nome di Gesù Cristo, ma come? Scrive Lutero, chiunque lo possa deve colpire, strozzare, accoppare, cioè ammazzare, in pubblico o in segreto, attenti anche in segreto, convinto che non esiste nulla di più velenoso, nocivo e diabolico di un sedizioso, appunto come si deve accoppare un cane arrabbiato, perché se non lo ammazzi tu, esso ammazzerà te. E tutta la contrada con te, eccolo qua. Quindi Lutero non solo dà ai principi tutta la ricchezza della Chiesa, dà ai principi il pieno facoltà di ammazzare anche in segreto, cioè senza processi, quindi con accoppare, i termini sono colpire, strozzare, accoppare, tutti quelli che osano ribellarsi contro questa proprietà dei principi che diventa enorme perché rubano, perché è vero che lo dice Lutero, è vero anche che lo fanno loro però, che questa azione la fanno loro in prima persona, i principi. Questa guerra contro le bande ladre assassine dei contadini provoca, dicevo, 100.000 morti. E nei discorsi a tavola che ho citato prima, discorsi che si riferiscono all'anno 1583, cioè dopo 8 anni dalla fine della guerra contro i contadini, in cui questi contadini sono stati impalati, bruciati, accecati, Lutero, mentre conversa a tavola, dice: i predicatori sono i più grandi assassini. Essi, infatti, esortano l'autorità a disporre risolutamente e a proprio talento del suo ufficio e a punire gli elementi nocivi. Nella sollevazione, sottinteso dei contadini, nella sollevazione io ho ammazzato tutti i contadini, tutto il loro sangue è sul mio collo, ma io lo rovescio sul nostro Signore Dio, egli mi ha imposto di parlare in modo siffatto. Ecco, perché ci si potrebbe chiedere, no? Ingenuamente a una persona ragionevole gli verrebbe da dire: perché, se tu sei responsabile, perché tu hai, con quel libretto che hai scritto, hai istigato all'omicidio, anche in segreto, cioè alla barbarie, i principi, perché non sei responsabile tu? Lui infatti dice: io sono responsabile, ma poi aggiunge subito: no, non io, Dio che mi ha imposto di fare così. Per capire come un uomo che ha parlato sempre in nome della libertà e dell'uguaglianza all'interno della Chiesa possa fare questa affermazione che il problema è non suo come predicatore, che è responsabile delle azioni che sono state la conseguenza della sua predicazione perversa, non lui ma Dio, per capire perché Lutero può fare questa affermazione, bisogna tenere conto di un testo che lui scrive nel 1525, che è un testo fondamentale e che lui stesso reputa tale: De servo arbitrio, cioè della volontà dell'uomo che è schiava, non è libera. Questo testo lui lo scrive nel 25 rispondendo a un libro che l'anno prima aveva scritto Erasmo, che aveva scritto del libero arbitrio, cioè la volontà che è libera, è la posizione cristiana, che parte dall'analisi della rivelazione sicuramente. Allora, nel libro De servo arbitrio, Lutero, che è il predicatore della libertà, tutti quelli che sono venuti dopo di lui e che si sono rifatti a lui, cioè a questo assolutismo sfrenato, per obbedire a quelli che vogliono organizzare la vita della popolazione in base ai pensieri che hanno in mente, cioè in base alla loro intelligenza, cioè in base all'agnosi. Questo principio deriva da un'antropologia completamente diversa dall'antropologia rivelata. Perché? Perché l'uomo è fatto immagine e somiglianza di Dio, quindi certamente l'uomo non è schiavo, la volontà dell'uomo non è schiava. Eppure l'uomo, secondo Lutero, non è tanto immagine e somiglianza di Dio. L'esempio che lui trova, e secondo lui è quello adatto per descrivere la natura dell'uomo, è il cavallo. Noi, nel De servo arbitrio, Lutero scrive, noi siamo cavalli. I cavalli sono liberi di fare quello che vogliono? No, i cavalli vanno dove vuole che vadano quelli che sedono loro in groppa, cioè il cavaliere che lo monta. Se il cavaliere che monta il cavallo Angela è Dio, Angela va dove vuole Dio. Se il cavaliere che monta Angela è Satana, Angela va, dove vuole Satana che vada. Angela è libera? Assolutamente no, è serva di chi monta il cavallo, che è lei stessa. Leggo quello che scrive Lutero: se sale Dio in sella all'uomo, se sale Dio in sella, l'uomo vuole e va dove vuole Dio. Se vi sale invece il diavolo, l'uomo vuole e va dove il diavolo vuole che egli vada. Non dipende da lui correre da uno piuttosto che dall'altro dei due cavalieri e offrirglisi. Sono i cavalieri che combattono fra di loro per farsi padroni del cavallo. Ecco qua. Ecco qua perché Lutero può dire che non è lui che ha ordinato ai principi di fare le stragi che hanno fatto, non è lui, è Dio che gli ha imposto di fare quello che lui ha fatto e scritto, non è lui il responsabile. Interessante questo scaricamento di tutte le responsabilità, perché dire che la nostra volontà è schiava significa dire che non siamo responsabili di quello che facciamo, non siamo responsabili, perché è Dio o Satana che fanno per conto nostro quello che noi pensiamo di fare liberamente, in realtà non siamo liberi perché siamo servi, siamo schiavi. A partire da questa definizione dell'uomo come un cavallo, la cui volontà è schiava, come si fa a sostenere quello che Gesù ha sempre predicato, anche che il Vecchio Testamento, per non parlare della tradizione della Chiesa, cioè che Dio, che è giusto giudice, alla fine della vita ci giudicherà e ci manderà o all'inferno o al purgatorio o al paradiso a seconda di come noi ci siamo comportati durante il corso della nostra vita terrena. Visto che l'uomo, secondo Lutero, è schiavo, come fa Dio a giudicarci se noi non siamo responsabili delle azioni che compiamo? Questa evidente impossibilità di conciliazione, la verità rivelata con la sua dottrina dell'uomo cavallo, impone a Lutero di inserire un'altra novità radicale sulla natura di Dio, che è quella che deriva dalla teoria della doppia predestinazione. Che vuol dire? Come si cava d'imbarazzo Lutero, che dice che è Dio che è all'origine di tutte le nostre azioni, oppure Satana, e quindi noi non siamo responsabili? Come si cava d'imbarazzo di questo rispetto a Dio giudice, che manda alcuni all'inferno e altri in paradiso? Dicendo che Dio dall'eternità crea alcuni per mandarli all'inferno e altri per mandarli al paradiso. Doppia predestinazione. Dall'eternità questa è una libera scelta di Dio. Allora Dio, senza che noi abbiamo nessuna possibilità di incidere sulla nostra sorte, perché la nostra sorte è stata decisa da Dio dall'eternità, cioè Dio dall'eternità ci ha destinato all'inferno o al paradiso, questa, secondo Lutero, è frutto della libertà. Ma chi, cioè, dico questo per dire chiaramente un'assurdità, no? Questo è, che tipo di Dio è il Dio che dall'eternità crea alcuni solo per mandarli a una sofferenza eterna e neanche meritata, perché non è responsabile di quello che fa una persona? Che tipo di Dio è? Questo Dio può essere definito Padre, come la Bibbia e come Gesù, il Padre nostro, dichiara. Possiamo noi definire Padre uno che crea me e io non lo so dove sono destinata da Dio, non lo so. Possiamo definire noi Padre un Dio che ci crea per mandarci all'inferno senza che noi abbiamo nessuna responsabilità? Perché la responsabilità è di quello che ci crea per essere mandati all'inferno. La Bibbia è anche nel Cantico dei Cantici, Gesù, Osea, Gesù, noi siamo fatti per essere, la nostra anima è la sposa di Cristo, ma come? Questo è il Dio che Giovanni definisce amore, il nostro Dio è amore. Può Dio amore che manda in croce suo figlio per salvare me peccatrice, può Dio amore avere creato qualcuno dall'eternità per mandarlo all'inferno, quando c'è suo figlio che si incarna e tutta la vita è una passione, tutta la vita di Gesù è una passione, per non parlare della fine, per rendermi libera di tornare in comunione con Dio e quindi di essere degna del paradiso? Può questo Dio essere così mostruoso da aver creato qualcuno dall'eternità per mandarlo all'inferno? Questa è una di quelle cose che veramente, quando qualcuno si ribella, la ribellione è sempre un segno di mancanza di umiltà. E siccome l'umiltà è la sola via che ci porta alla pace e alla salvezza e alla vittoria, e chi si ribella poi dopo è un vortice, perché la ribellione, quando uno comincia a ribellarsi contro Dio, questo lo vediamo nella vita di ognuno, no? Nella nostra esperienza, nella vita delle persone che conosciamo, da un inizio di ribellione contro i genitori, contro i professori, deriva una valanga di odio, di guerra, di ingiustizie, come è stato addirittura per Lutero, che è arrivato, per giustificare il suo pensiero, è arrivato a proiettare su Dio la sua ingiustizia e dire che Dio dall'eternità crea qualcuno per l'inferno. Vediamo adesso altre definizioni, altre massime di Lutero. Una è sola scrittura, certo non esiste il magistero perché non esiste l'ordine come sacramento, quindi la verità è solo nella scrittura, non nel magistero che l'attualizza. La verità è la scrittura. E questa affermazione di Lutero ha basi scritturali, cioè fondate sulla scrittura? Se prendiamo la seconda lettera di Pietro, assolutamente no, perché Pietro scrive: sappiate anzitutto questo, nessuna scrittura profetica va soggetta a privata spiegazione, poiché non da volontà umana fu creata mai una profezia, ma mossi da Spirito Santo parlarono quegli uomini da parte di Dio. Certo. Un'altra massima di Lutero è sola fede, non contano le opere. Certo, le opere non contano perché non siamo responsabili, non possiamo fare opere, né buone né cattive, le fa per conto nostro il cavaliere che ci monta in groppa. Quindi certo le opere non contano, ma questo di nuovo è volontà che è espressa nella scrittura, ma manco per niente. Per esempio la lettera di Giacomo dice il contrario, ma allora Lutero come definisce la lettera di Giacomo? Oh, è una lettera di paglia. Un'altra massima è il libero esame. Il libero esame è la scrittura, l'ho già visto prima, e che poi è una contraddizione in termini, perché dice no, non è il libero esame, bisogna che ciascuno obbedisca alla teologia che si insegna a Wittenberg, cioè alla sua. Comunque, questa storia del libero esame, cioè della libertà, che per Lutero, allora Lutero sempre, libertà, 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 in sintesi, questa libertà vale per chi? Visto che siamo tutti servi, visto che la nostra volontà di tutti è serva, vale solo per i principi, perché i principi sono stati scelti da Dio per comandare su tutto e su tutti riguardo a qualsiasi questione. Questa libertà che Lutero invoca sempre, ma che in pratica, seguendo quello che lui dice e insegna, si riferisce ai soli principi, verrà rivendicata da allora in poi, chiaramente, dalla libera muratoria, cioè da quella associazione di uomini che ritiene di essere in grado di definire ciò che è bene e ciò che è male, indipendentemente dalla rivelazione. Quindi questa storia del libero esame, che per Lutero poi non è assolutamente libero, però che lui all'inizio professa come tale, questa storia del libero esame, che noi siamo liberi, farà sì che nella seconda metà del secondo millennio ci sarà un enorme potere delle sette, cioè della gnosi, di quelli che pensano di potersi sostituire a Dio, come vediamo fino ad oggi, e come è stato durante il risorgimento nostro che ha fatto, ha privato la Chiesa di tutti i beni che aveva. Un momento, non tutti, perché si è fermata a tutti i beni degli ordini religiosi, cioè tutti quelli che facevano parte degli ordini religiosi, vale a dire più di 57.000 persone, tutti questi sono stati derubati di tutti i beni che avevano e anche della libera vita che avevano scelto in nome della libertà. Perché? Perché non possono esistere gli ordini religiosi, i protestanti, i massoni, i Cavour e compagnia, hanno imposto la fine della libertà religiosa in Italia, però ecco, questa rivoluzione che è stata fatta in Italia a partire dall'assolutismo decretato da Lutero, assolutismo che esplicitamente era in odio a Roma, in Italia è avvenuto col massimo dell'impostura, perché è avvenuto, come ho detto nelle ultime chiacchierate, è avvenuto in nome del rispetto della Costituzione. Ma la Costituzione voleva che la Chiesa, articolo primo, la Chiesa cattolica apostolica romana è la sola religione di Stato. Quindi in Italia hanno fatto le stesse cose che ha fatto Lutero e tutti i luterani, ma in nome della Chiesa cattolica e del Papa, che loro sì, erano i veri, di cui loro erano i veri interpreti. Quindi il risorgimento nostro è la fine di questo processo di rivoluzione che a cascata ha interessato prima le nazioni europee e poi tutto il mondo, perché si è esteso all'America Latina. In Italia ha avuto il suo coronamento col massimo della menzogna, della calunnia, quindi col massimo dell'impostura, dell'ipocrisia, perché la libertà che vuole Lutero è una libertà senza verità, ma da noi è stata fatta libertà contro la verità, cioè negando la volontà di ammazzare la Chiesa cattolica, perché veniva definita religione di Stato. Continuo con Lutero. Va bene, il primo Stato che si forma come luterano è lo Stato, guarda caso, lo Stato prussiano, perché lì nel 1525 c'è un signore che si chiama Alberto di Hohenzollern, che è gran maestro di un ordine cavalleresco dell'ordine dei Cavalieri Teutonici, che dal 1200 erano stati, visto che le crociate erano finite, erano stati mandati prima da Federico II e poi dagli altri imperatori a evangelizzare, diciamo, a conquistare e evangelizzare le popolazioni del Baltico. Allora, questo ordine religioso, che aveva come gran maestro il nobile Alberto di Brandeburgo, viene espropriato di tutti i suoi beni per decisione proprio del gran maestro, che decide di diventare lui duca di Prussia, duca ereditario di Prussia, quindi la Prussia nasce con questo scherzetto, con la corruzione del capo di un ordine militare cristiano. Adesso vediamo, prima di finire, qual è la dottrina di Lutero nei confronti degli ebrei, perché la Germania, in particolare la Germania, certo tutto il mondo, ma in particolare la Germania, ha avuto delle ricadute veramente nefaste della predicazione luterana. Verso la fine della vita, Lutero muore nel 46, nel 43 scrive un testo che si intitola vediamo il titolo esatto, degli ebrei e delle loro menzogne. Lutero, siccome detesta Roma, detesta il Papa, pensa che gli ebrei non si siano convertiti perché non si potevano convertire, a Roma c'era l'anticristo che si convertivano al demonio, quindi non si erano convertiti per quello, però visto che era arrivato lui, che lui era il vero rappresentante, il vero profeta di Gesù Cristo, adesso certamente gli ebrei si sarebbero convertiti. Così non succede, gli ebrei non si convertono e allora Lutero nutre un odio veramente orrendo nei confronti degli ebrei e delle loro menzogne, un testo scritto in tedesco ma subito tradotto in latino in modo che subito si diffonde fra tutti i colti d'Europa. In questo testo, adesso io mi limito a citare 7 consigli salutari che Lutero dà ai principi, perché certo lui si rivolge ai principi, i principi sono quelli che per sua volontà sono il capo di tutto, quindi lui si rivolge a loro. Egli dice cosa devono fare, insegna ai principi come si devono comportare nei confronti degli ebrei e scrive, primo dei 7 consigli, primo, è cosa utile bruciare tutte le loro sinagoghe. E se qualche rovina viene risparmiata dall'incendio, bisogna coprirla di sabbia e di fango affinché nessuno possa vedere più nemmeno un sasso o una tegola, di quelle costruzioni, tanto sono perverse quelle costruzioni, bisogna proprio azzerarle. Secondo, siano distrutte e devastate anche le loro case private. Infatti, le stesse cose che fanno nelle sinagoghe le fanno anche nelle chiese. Salto al settimo consiglio. Sia imposta la fatica ai giudei giovani e robusti, uomini e donne, affinché si guadagnino il pane col sudore della fronte. Questo settimo ha avuto la sua coronazione nell'intestazione del campo di concentramento di Auschwitz, dove c'è scritto Arbeit macht frei, il lavoro rende liberi, no? Il lavoro rende liberi, lì ne stavano preparando alla morte tutti, però il lavoro lì dentro loro lavoravano in modo da poter essere liberi. E questo è quello che dice Lutero. Se imposta la fatica ai giudei, giovani, robusti, uomini e donne, vabbè. Questo testo così orrendo per secoli, diciamo, è stato tenuto lontano dagli stessi protestanti, perché era un testo veramente eccessivo. Ci ha pensato il nazismo a ristamparlo, infatti è stato rieditato nel 1936. E peraltro a Norimberga, dove sono stati processati i dirigenti nazisti, e loro si sono difesi dicendo: ma voi sì, condannate noi, ma noi abbiamo fatto alla lettera quello che voleva Lutero. Beh, probabilmente non avevano tutti torti. L'odio per i contadini, l'odio per gli ebrei ha un coronamento in un odio che Lutero nutre sempre durante tutta la sua vita, diciamo gli ebrei comincia nel 43, nei confronti della Chiesa Cattolica Apostolica Romana, nei confronti dei papi. E come viene esercitato quest'odio? Bisogna tenere conto che lui vuole che il culto sia puro, puro, puro vuol dire senza croci, senza madonne, senza santi, senza niente di turiboli, niente di tutte quelle cose, puro. E infatti seguendo la dottrina luterana, c'è una devastazione di tutte le chiese e dei monasteri, di quelle opere d'arte che c'erano capillarmente diffuse nella cattolica Germania. C'è un'iconoclastia orrenda che fa perdere alla Germania buona parte del suo patrimonio culturale e artistico. Bene, il culto deve essere puro, però Lutero, e quindi senza immagini, però Lutero sa che le immagini sono molto importanti, questo è una cosa evidente, le immagini sono importanti, le figure sono importanti, e quindi lui, dall'inizio alla fine della sua vita di rivoluzionario predicatore, insieme a Lukas Cranach il Vecchio, insieme cioè a un grande artista tedesco che stava anche lui a Wittenberg, ha organizzato la produzione di xilografie, cioè di disegni veramente la cui perversione è senza limiti. Questi disegni dovevano essere diffusi, secondo la sua volontà, in tutte, perché poi era stata inventata la stampa, quindi questo si poteva fare, si poteva distribuire facilmente dei disegni, dei fogli volanti, e che in modo che ciascun tedesco potesse avere questi disegni, questo nuovo culto, diciamo, in casa propria, per rendersi conto di quanto blasfemo, di quanto infernale fosse la Chiesa Cattolica Apostolica Romana. E questo i tedeschi, ignoranti, poveretti, lo vedevano rappresentato nei disegni, nelle xilografie che si sono inventate il teologo Lutero e l'artista Lukas Cranach il Vecchio. Questo dal 21 al 45, perché nel 21 Lutero compone un libretto che si intitola L'antitesi illustrata, con queste xilografie, della vita di Cristo e dell'Anticristo. Facciamo un salto, arriviamo al 45, quando scrive l'ultimo suo lavoro teologico, che si intitola Contro la Chiesa di Roma fondata da Satana. Ecco, dal 21 al 45 tutta la sua vita di predicatore, lui insieme a Lucas Cranach si affatica a capire quali sono le immagini che bisogna che tutti i tedeschi, tutti i bravi ignoranti tedeschi abbiano in casa. Queste immagini fanno vedere quanto perversa è la Chiesa di Roma. Queste immagini che io ho riprodotto in parte, anche queste immagini sono state, io penso di essere stata la prima che le ha fatte ristampare, diciamo, e poi dopo anche altri, molti altri le hanno riprese e ripescate, ma insomma, queste immagini sono veramente una catechesi che sa, che fa vedere qual è lo spirito che impregna di sé la volontà di pace e di amore di questo predicatore che ha segnato la volontà di potenza, che ha dato una giustificazione teorica e spirituale alla volontà di potenza e di sopraffazione, di arricchimento dei principi, cioè delle classi, delle varie classi dirigenti, poi dei re. Facciamo un'interruzione. Voglio dedicare qualche minuto alla figura di un personaggio drammatico che si chiama Carlo V d'Asburgo. Carlo V è imperatore quando Lutero comincia questa rivoluzione, lui ha 20 anni e nel 21, 1521 Carlo V, obbedendo alla scomunica che il Papa ha comminato contro Lutero, giudica Lutero e lo giudica, nel senso lo condanna. Dopo Lutero è sottratta la condanna perché i suoi protettori lo fanno fuggire e lo terranno in un castello a Warburg. Comunque Carlo V in quell'occasione, a 21 anni, molto giovane, Carlo V è una è sacro romano imperatore, è la persona che ha preso sul serio questa sua funzione di sacro romano imperatore ed era l'unico forse, dopo mille anni, a potersi veramente dire imperatore romano, perché imperatore romano voleva dire imperatore del mondo. E perché Carlo V aveva, per una serie di circostanze, di matrimoni, che la famiglia d'Asburgo aveva combinato nel corso dei secoli, si ritrovava a avere un potere infinito che arrivava fino all'America, tutte le colonie americane, perché era anche re di Spagna, e dal 1516 re di Spagna, nel 19 diventa imperatore. Quindi in senso letterale lui poteva essere davvero un imperatore romano, cioè universale, e questo compito ha cercato di svolgere fino alla fine. Però aveva, sì, certamente una ricchezza, un'autorità enorme, un potere enorme, ma una quantità smisurata di nemici. C'erano a casa i protestanti, i turchi alle porte, i pirati barbareschi dall'altra parte del Mediterraneo, a Tunisi, e poi Francesco I, re di Francia, feroce nemico suo, perché la Francia deve essere sempre la prima, non poteva accettare che Carlo fosse... Vabbè. E addirittura anche il Papa, perché i papi in quel periodo, ci sono stati due papi medici e i papi avevano un'alleanza tradizionale con la Francia, quindi anche gli stessi papi hanno remato contro Carlo V. Adesso però voglio leggervi come Carlo V ha aderito alla condanna del Papa contro Lutero, dicendo: «Voi sapete che io discendo da un lungo lignaggio di imperatori cristiani di questa nobile nazione tedesca, dai re cattolici di Spagna, dagli arciduchi d'Austria e dai duchi di Borgogna. Essi sono stati tutti fedeli fino alla morte alla Chiesa di Roma e hanno difeso la fede cattolica e l'onore di Dio. Ho deciso di seguire i loro passi. Un solo frate che va contro tutta la cristianità di un migliaio di anni deve essere nell'errore. Perciò ho deciso di rischiare le mie terre, i miei amici, il mio corpo, il mio sangue, la mia vita e la mia anima. E non soltanto io, ma anche voi di questa nobile nazione tedesca, su cui cadrebbe eterna vergogna se per negligenza vostra dovesse sopravviverci, non dico l'eresia, ma il mero sospetto di eresia. Bene, questa è la solenne professione di fede di Carlo V nel 1521 e continuerà Carlo a combattere contro tutti i nemici della fede cattolica durante tutta la vita, non farà che star combattendo. Però non ce la fa, non ce la fa, e alla fine della vita prende due decisioni importanti che tengono conto della realtà, e cioè nel 1555 fa la pace di Augusta, cioè riconosce che non ce l'ha fatta contro i principi protestanti, che l'amore delle ricchezze e dei soldi rubati alla Chiesa è stato più forte, lui non ce l'ha fatta a arginarlo. E quindi impone a tutti i sudditi delle varie zone tedesche di accettare la religione dei rispettivi principi, quindi accetta di fatto il protestantesimo, non il calvinismo, ma il protestantesimo, con l'affermazione cuius regio eius et religio, cioè la stessa religione, la religione che hanno i principi deve essere la stessa che hanno i loro sudditi, e se non vogliono vanno in un altro stato. Questa è una impostazione, diciamo, assolutista in qualche modo, per forza. Carlo V ha preso atto della realtà, e come ha preso atto della realtà, l'anno successivo, nel 56, abdicando, uno degli uomini che nel mondo sono stati più importanti, più ricchi, abdica e va a vivere gli ultimi anni della vita in un monastero a Juste, nei pressi di Madrid. Questo è Carlo V, una figura drammatica che ha preso atto che l'impero romano, il sacro impero romano, poteva esistere solo se esisteva un'unica fede che, diciamo, accomunasse tutti i territori. Se questa unica fede non c'era più, non aveva neanche più senso parlare, perché non poteva esistere, non aveva i mezzi per esistere, di un'unica autorità temporale. Allora, questo lunedì, vi saluto, se Dio vuole ci sentiamo il terzo lunedì di marzo. Buona giornata.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.